Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Sesta puntata di Incipit e anche stavolta affetta anche lei dal coronavirus, e quindi tutte le interviste della puntata di oggi ovviamente andranno in remoto, nel senso che le stiamo registrando guardando negli occhi i nostri autori ma attraverso lo schermo di un computer. Incipit, lo ricordo, è la puntata, è il programma di Radio X dedicato alla letteratura e agli autori di Sardegna, realizzato in collaborazione con la Fondazione di Sardegna. Il primo ospite di questa sesta puntata è un avvocato, una donna che sta e vive nel Medio Campidano, e poi ci dirà lei esattamente dove, se vuole, ed è Francesca Spanu. Benvenuta, Francesca.
Grazie Giovanni, buongiorno a tutti. Sono molto contenta di essere qua. Appunto, in tempo di coronavirus ci si vede attraverso lo schermo, ma va bene uguale. Certo, sì, in realtà sono originaria di San Gavino Monreale, non vivo più a San Gavino, anche se rimarrà il mio paese, frequento spesso, ahimè non in questo periodo, vivo a Sinnai, però sono sangavinese doc.
Benissimo, benissimo. In attesa appunto di riprendere l'attività normale, quindi anche le presentazioni dei libri, dobbiamo, come dire, accontentarci di questo sistema, che comunque ci consente di entrare in contatto con la letteratura e di scoprire magari dei libri particolari e che ci piacerebbe leggere. E partiamo e passiamo anche al tuo romanzo, Dentro la borsa, un libro edito dalle edizioni La Zattera, ed è il tuo romanzo d'esordio. Che cosa c'è dentro questa borsa che racconta, che ci dà il titolo del libro?
Allora, dentro la borsa, che appunto per me la borsa è la metafora della vita delle donne, perché dentro la borsa secondo me c'è tutto, ogni donna ha tutto dentro la borsa, è la storia di due donne, Lidia e Cristina. Cristina è un medico specializzato in ginecologia. E Cristina è la classica persona inquadrata che vede tutto bianco o nero. E un giorno, ed è obiettrice di coscienza, un giorno in ospedale incontra questa donna molto bella, molto appariscente, molto colorata, che è in ospedale perché deve interrompere una gravidanza. Quindi diciamo che Lidia è tutto ciò che Cristina vorre. Poi, siccome la vita ci presenta sempre il conto e fa giri strani, in realtà da questo incontro per Cristina si aprono varie strade, capisce che la sua vita non era questo oasi di perfezione che credeva, e poi paradossalmente l'unica persona che l'aiuta quando le crolla il mondo addosso è proprio quella donna.
E certo, e questo hai detto bene tu, Francesca. Il mondo molte volte ci porta a percorrere delle strade che in realtà non pensavamo di dover prendere. E quindi è come il caso della nostra protagonista. Quello che mi ha colpito molto, tra le tante cose, è il fatto che lei sia un'obiettrice di coscienza. C'è un qualcosa di personale in questo, o è semplicemente una narrazione inventata?
Allora, sì, non c'è niente di autobiografico, anche se, come ho imparato, come tutti gli scrittori, prendi un po' qua, un po' là e poi costruisci. Però in realtà è una storia di fantasia, anche se ha qualche spunto reale. L'obiezione di coscienza è un tema che comunque a me colpisce, perché secondo me l'obiezione di coscienza è un grosso problema in Italia, nel senso che limita ciò che la legge consente, perché abbiamo un numero di obiettori troppo maggiore rispetto, anche se troppo maggiore non si dice, però consentimi,
troppo numeroso, insomma.
Maggiore rispetto, cioè c'è una sproporzione, abbiamo il 70% di obiettori contro il 30% di non obiettori. Capisci bene che cosa significa? Ci sono delle regioni dove è veramente una situazione disastrosa. In realtà però per me l'obiezione di coscienza è un pretesto, perché io volevo raccontare una storia che parlasse di giudizi basati sulla apparenza, ma non solo, di come il giudizio sulle scelte altrui condizioni in qualche modo. Secondo me l'obiezione di coscienza è un emblema di questo, perché io, astenendomi dal fare il mio dovere di medico, in qualche modo interferisco, perché secondo me la tua scelta è sbagliata, interferisco nella tua vita. E quindi da lì ho utilizzato questo argomento abbastanza forte, che comunque ero cosciente ancora non molto, che avrebbe fatto discutere, tant'è che in tante presentazioni ovviamente ci sono quelli che sono contro l'aborto e si fanno sentire.
Beh, però questo, anche da questo punto di vista è assolutamente un tema divisivo, ma soprattutto è un tema che tocca le coscienze poi di ciascuno di noi, ecco. E forse anche il fatto che tu, da avvocato, lavori al Palazzo di Giustizia, quindi hai a che fare col tribunale, col giudizio anche, e però strettamente collegato al giudizio c'è anche quello di cui parlavamo prima, che forse è il pregiudizio, quello che influisce ancora di più nelle persone. Ecco, nel libro un po' questo si mette a fuoco, sì, sì. No? Raccontaci un po'. Ecco, questo
sì,
è un tema.
Sì, ho voluto, sì, che poi è il tema, diciamo, sotteso in tutto il romanzo Il giudizio e il pregiudizio. Cioè, Cristina appartiene a una Cagliari di un certo tipo. Cristina è figlia del rettore, ovviamente è fantasia, anche perché il rettore per fortuna è donna, è una persona tra l'altro che ammiro moltissimo, però appunto è figlia del rettore, cresciuta con determinati diktat, per lei è inconcepibile ciò che fa Lidia, come è inconcepibile vestirsi in un certo modo, o ha sempre paura che qualcuno possa criticarla, quindi è sempre molto attenta. Purtroppo è la società di oggi che ci porta a giudicare gli altri sulla base di stupidaggini, consentimelo, che può essere appunto il ceto sociale, anche il titolo di studio, anche l'abbigliamento, il modo di essere.
Certo.
Secondo me, se non si va a fondo, perché dentro le persone, ma anche così non è giusto giudicare, che poi tutti giudichiamo. Come mi è stato fatto notare, anche io inizialmente scrivendo si sente il mio giudizio nei confronti di Cristina, anche se poi è il personaggio a cui sono più legata.
Certo, a proposito di scrittura, ecco, entriamo proprio nelle dinamiche. Intanto ti volevo chiedere, visto che questo è il tuo romanzo di esordio, quali sono, se hai dei romanzi di formazione, se c'è qualche autore con il quale ti sei formata e che ti ha spinto poi magari ad iniziare a scrivere, ecco, quindi anche per conoscerti un po' meglio.
Sì. Allora, io sono una lettrice compulsiva, io leggo tantissimo. Io leggo proprio tutti i generi tranne l'horror e la fantascienza, per il resto leggo tutto, cioè io nelle storie cerco qualcosa che mi emozioni, sicuramente non sono quella che si considera una lettrice snob, cioè quindi io leggo tutto. Per rispondere alla tua domanda, effettivamente ci sono state due persone che mi hanno spinto a scrivere, e sono due autori che io amo molto, che sono due carissimi amici, che sono Sara Bilotti e Pier Giorgio Puligi. Tra l'altro Pier Giorgio mi ha fatto anche la postfazione. E loro anni fa, quando ci siamo conosciuti, mi avevano detto: secondo me, entrambi, devi scrivere. Per scrivere devi studiare. E questo me l'ha detto anche Romano De Marco. Allora io avevo seguito un corso di scrittura che si chiamava all'epoca La valigia del narratore, con Ciro Auriemma e Renato Troffa. Lì mi avevano dato, diciamo, la prima infarinatura su come costruire, diciamo, una storia, la struttura della storia, e ci avevano dato tra gli esercizi, ci avevano detto: dovete costruire una premessa drammaturgica. E una delle tante premesse drammaturgiche che io avevo scritto era Dentro la borsa, che allora non si chiamava così. E poi da lì poi sono andata sola il romanzo, però sì, sono stata aiutata. Poi se tu mi chiedi i miei romanzi preferiti, altro che 10 minuti.
No, vabbè, adesso non entriamo nello specifico dei romanzi preferiti, ma mi incuriosiva anche conoscere la tua formazione, anche perché poi nelle note biografiche che ci sono nel tuo romanzo, insomma, si capisce che hai a che fare anche con il mondo della cultura, il mondo letterario, perché tra le altre cose ti occupi anche del Festival del Libro di Monreale e San Gavino, quindi sei animatrice culturale e quindi questo è un aspetto importante.
Sì, l'anno scorso ho creato questo festival insieme ovviamente a un gruppo di ragazzi fantastici, dove appunto ci tenevo io a creare un festival che raccogliesse vari autori ma che potessero interagire in modo molto immediato con i lettori, ed è andata molto bene. La seconda edizione doveva essere fra 15 giorni ma
Purtroppo l'abbiamo dovuta,
rimandata.
È rimandata. Francesca, i 10 minuti sono davvero volati. Ti chiedo di prendere la tua copia del libro e di leggerci l'incipit.
Vado. A bordo della sua 500, di un curioso bianco floreale, Cristina raggiunse il piazzale del Policlinico Universitario. Scese dall'auto, con lo sguardo nascosto dietro un paio di occhiali da sole. Aprì lo sportello posteriore e dal sedile prese la borsa e una sacca con il cambio.
E questo era Dentro la borsa di Francesca Spanu, edizioni La Zattera. Come secondo ospite della settima puntata di Incipit ci spostiamo a esplorare un terreno che non è molto consueto per le nostre trasmissioni qui a Radio X, anche se devo dire che già quest'anno qualche altro poeta, qualche altro esperto di poesia lo abbiamo avuto. Ed è il caso in questo frangente di avere ospite Luca Masala. Benvenuto Luca.
Ciao, benvenuti a tutti. Grazie.
Luca è un laureato in lettere, si legge nella tua quarta di copertina, ma adesso ti occupi soprattutto di life coach, quindi sei una persona che insegna agli altri, insegna agli adulti ad avere dimestichezza anche, immagino, con la comunicazione, con la parola, con tutto ciò che è questo mondo, no?
Sì, io sono anche coach, in realtà il mio mestiere è quello di fare formazione, mi occupo di formazione nell'ambito della comunicazione, in particolar modo quella dedicata al parlare in pubblico, in parole povere insegno alle persone a parlare in pubblico e quindi a dargli anche maggior coraggio nell'affrontare un audience che non sia soltanto quella tradizionale, quella classica, quella di tutti i giorni, ma anche in frangenti un po' più estemporanei.
E quindi da questo punto di vista l'utilizzo e la ricerca anche delle parole ben si sposa con questa tua propensione, con questa tua passione, se così possiamo dire, nei confronti della poesia, che non è un qualcosa che è nato ieri, ma è un qualcosa che ti appartiene già da diverso tempo, perché poi sempre in questa fatidica quarta di copertina della raccolta Ubiqua si legge di un tuo percorso importante nell'ambito della poesia, anche con dei premi, ad esempio con il concorso poetico nazionale Città di Iglesias, ancora finalista nella sezione poesia dove al Volo di Pegaso, insomma tutta una serie di tappe di avvicinamento a questa opera. Ecco, entriamo nel merito di Ubiqua. Che cos'è esattamente?
Ubiqua è una raccolta di raccolte e contiene al suo interno due raccolte, fondamentalmente, due tappe, per utilizzare il termine che hai usato tu ora, poetiche, che partono una decina d'anni fa, o poco più, e che si vanno ad incrociare attraverso tutta una serie di eventi, anche della vita, se si vuole, in quello che poi è stato l'ultimo lavoro, che poi si trova alla fine del libro e conclude in maniera quasi epica questo libro, che è un poema di oltre 700 versi, che mi è costato ben 6 anni di lavoro, quindi un poema complesso, stratificato, ramificato. Dentro Ubiqua ci sono due raccolte, come dicevamo, una si intitola Questo mio tempo, è stata scritta dal, diciamo, 2008 al 2012, ha avuto poi una successiva ristampa, perché poi questa piccola raccolta era stata autopubblicata da me stesso nel 2012, però poi dopo la ripresi in mano e nel 2016 feci uscire una seconda ristampa con l'aggiunta di qualche modifica al testo e anche una nuova prefazione. La caratteristica poi di Ubiqua è quella di contenere una seconda raccolta che si intitola La dimora del matto, che è stata iniziata, insomma, la composizione è iniziata, diciamo, intorno al 2012, ma si è conclusa soltanto nel 2018. Quindi è proprio un arco temporale di 10 anni, cronologico di 10 anni, che contiene all'interno un continuum. Per quanto possa sembrare strano, questo viene definito un po' un romanzo in poesia, perché effettivamente ha una base concettuale, fino a questo termine un po' criptico che è Ubiqua, che dà il titolo alla raccolta.
Sì, che è molto intrigante il titolo, e ti acchiappa tantissimo. L'altra domanda che ti volevo fare, Luca, è, insomma, i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Radio X sanno benissimo che in questo periodo particolare stiamo vivendo, e noi stessi oggi stiamo registrando questa intervista attraverso il computer, attraverso Zoom, insomma, perché viviamo in un tempo sospeso, certo. No? E mai come ora si cerca conforto nelle parole scritte, e più che nella, oltre che nella letteratura, si va molto alla ricerca della poesia. Ecco, cosa da poeta, quindi da persona che lavora con le parole, quanto può essere di conforto trovare riparo all'interno della poesia? E che cosa rappresenta oggi la poesia?
Ma ti dico che per rispondere a questa domanda faccio un passo indietro. La genesi, credo che la genesi creativa che insita all'interno di chiunque tenti la strada della scrittura e si professi scrittore, perché poi fondamentalmente il poeta comunque scrive, è uno scrittore, passi attraverso qualcosa che plasma un po' anche la propria anima. Il fatto che comunque si riesca a trasformare in sensazioni quelle sensazioni che sono labili, che sono eteree, in qualcosa di concreto, nero su bianco, sulla carta, fa sì che poi naturalmente questa cosa venga trasmessa quasi come un contagio, in questo caso positivo, a chiunque gli si accosti. Ed è un po' quello che sottende il senso di Ubiqua. Perché io ho già spiegato anche in altre circostanze che questa Ubiqua, questa città misteriosa, lontana, irraggiungibile, potrebbe essere, come è scritto anche nella seconda di copertina, la rappresentazione grafica della poesia stessa, cioè la volontà di ciascuno di noi di trovare rifugio, sia nella letteratura più vicina alla prosa, quindi alla narrativa pura, oppure più ancora in maniera più efficace con la poesia, laddove la poesia effettivamente funzioni, non sia come quella che De Gregori definiva la poesia di poeti buoni e di poeti brutti, che dove purtroppo se però ti arriva la poesia ti fa viaggiare lontano, questo cantava De Gregori in una sua famosa canzone che Poeti per l'estate, ci sono naturalmente tutta una serie di sensazioni che tu dal lettore puoi trovare. Ed per entrare quasi in sinergia, in congiunzione astrale favorevole con chi le ha scritte e quindi con il poeta. Questo è una cosa molto gratificante e molto bella.
Ed è questo il processo veramente più entusiasmante della poesia. E invece il tuo processo creativo, perché poi è interessante capire anche questo, no? Lo si chiede spesso agli autori di narrativa, però anche ai poeti, capire come si approcciano, qual è il loro anche metodo di lavoro, di scrittura, no? Sì, incuriosisce parecchio.
Allora, io sono lavoro in questo modo. Fondamentalmente faccio una fatica immane a scrivere con l'imposizione dei temi. Spesso non partecipo ai concorsi, faccio male, ma non partecipo ai concorsi poetici, ce ne sono una caterva, perché io non mi piace legarmi ai temi. Quindi al fatto che tu debba scrivere sotto un impulso dettato dall'esigenza esterna. E quindi aspetto, e io effettivamente mi rendo conto di avere prodotto poco, perché fondamentalmente in 10 anni dentro Ubiqua c'è un po' tutto quello che ho scritto, anche se è vero che ha richiesto davvero tantissimo tempo, soprattutto l'ultima parte del libro. Il processo creativo è maledetto, perché fondamentalmente ti trovi spesso e volentieri in una situazione totalmente impensabile e lì ti arriva quella che io definisco la scintilla, cioè la scintilla poetica, che ti porta a incidere quasi a fuoco nella tua testa poche parole, pochissime parole, dalle quali poi parte un progetto di costruzione che, lasciato decantare nel tempo, può portare a delle buone composizioni. Io ne ho scartato tantissime, perché non riesco a scrivere come tanti fanno, così, a getto continuo. È una cosa che proprio non riesco a fare. Preferisco dare poco, ma dare qualcosa che possa effettivamente...
quello che ti rimane sì. Ecco, ma queste parole di cui parli, no, che ti arrivano, sei di quelli che riesci a tenerle a mente o hai la necessità poi di scriverle? Che ne so, ti capita al supermercato, faccio per dire, ti arriva qualcosa, hai necessità di metterle subito nero su bianco, oppure riesci a trattenerle dentro e poi ricordarle, cioè le custodisci queste parole?
Allora, la verità è che mi aiuta un po' una buona memoria, ma visto che comunque l'età è quella che è, perché mi avvio al mezzo secolo, faccio più fatica rispetto a prima a ricordarmi le cose, allora mi viene in soccorso la tecnologia, per cui spesso e volentieri o traccio direttamente sul cellulare, che è la cosa più prossima solitamente a me, quello che mi è venuto in mente, o addirittura mi registro, mi mando proprio un messaggio vocale in maniera tale da poter tenere conto di quello che in quel momento mi è arrivato. Questo è uno dei sistemi. Naturalmente utilizzo ancora la buona, cara e vecchia carta, che funziona perfettamente.
Un po' come tutti, certo.
Esatto.
Senti, invece il movimento poetico in Sardegna, tu sei a conoscenza appunto di gruppi, di attività, sei dentro, ecco, perché ripeto, anche questo è sempre un mondo difficile, un po' difficile da esplorare, quindi ne approfittiamo di averti nostro ospite.
Allora, intanto mi fa piacere far parte di un complesso mondo, perché veramente qui in Sardegna ce ne sono tantissimi di poeti, tra l'altro molti in esercizio e che scrivono e hanno pubblicato e pubblicano continuamente, quindi ci sono naturalmente anche lì diversi generi di poesia. Però è vero che esistono proprio dei gruppi, e questo i social network hanno aiutato molto anche a fare in modo che si creassero come dei circoli letterari all'interno dei quali i poeti si ritrovano, ma non tanto semplicemente per autocitare se stessi, ma proprio per invitare chi ama la poesia, chi vuole avvicinarsi alla poesia, anche ad ascoltare serate tematiche o comunque a creare delle rassegne. In questo periodo molto bello sono stati organizzati dei momenti proprio fatti attraverso delle dirette Facebook, dove era possibile ascoltare delle persone che leggevano diversi, non solo i propri, ma anche quelli di altri poeti, di altri scrittori. Questo è stato sicuramente un fenomeno interessante.
Sì, devo dire che da questo punto di vista i social, soprattutto in questo periodo, ci stanno aiutando tantissimo anche a scoprire autori più o meno emergenti, o comunque autori che magari ancora non si conoscevano, proprio grazie a queste jam session di poesia, di letteratura, sono veramente tantissime, e questo è molto utile.
È vero.
Luca, sembrerà strano, ma il tempo è davvero volato, quindi ti chiederei se hai, come hai in mano, sì, una copia della tua antologia, di andare a scegliere una poesia, così chiudiamo ascoltando i tuoi versi.
Sì, tra l'altro prima di chiudere ti dico questo, che chi vuole eventualmente può anche collegarsi al canale YouTube Poesie Poetabili, dove all'interno potrà trovare i miei versi letti da grandi voci, non tanto dalla mia, che insomma è abbastanza normale, e lì sarà molto bello unire alla musica anche le immagini oltre i versi, quindi a fare proprio una sorta di viaggio personale che sicuramente toccherà il cuore di molti e lo farà emozionare. Vi leggo questo mio tempo. Struggersi e distruggersi. Odio questo tempo, cui appartiene la mia anima troppo piena d'amore per rassegnarsi. In fondo l'abbraccio, questo chiasmo costante, deve pure interrompersi per consentire all'aria di penetrarci gli occhi. Viviamo come prigionieri nel flusso incoerente della memoria. Ricordati di dimenticare.
E questo era Luca Masala con il libro e la raccolta Ubiqua, edito da Amico Libro.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.